Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, innanzitutto vi ricordo che il giorno 18 dicembre alle ore 20:30 ci troveremo qui a Radio Gamma 5 in sala dibattiti per la conferenza sull'arte dell'agguato. Continueremo quello che abbiamo lasciato l'altra volta. Un appunto molto particolare a tutti i partecipanti ai dibattiti. Un ringraziamento molto importante va fatto a Giorgio e alla moglie per il grande impegno che hanno messo per trasformare la sala dibattiti in una cosa molto bella. Per cui ringraziamo pur Giorgio e ringraziamo la moglie di Giorgio per tutto il lavoro che hanno fatto e oggi stavano qui a lavorare per sistemare la sala di Radio Gamma 5. Un'altra cosetta, naturalmente ci sarà anche il riscaldamento che funziona in maniera accettabile, così trasmetto il messaggio a tutti quelli che hanno partecipato all'ultimo dibattito sull'arte dell'agguato, dove mancava il riscaldamento, mancava la bombola e la sala era messa non benissimo, diciamo. La sala è stata sistemata in maniera accettabile, in maniera molto bella, e ringrazio l'impegno di Giorgio e della moglie per questo. E inoltre ci sarà anche una bombola con cui scaldarci ed evitarci anche i vari mal di gola, visto che alcuni di noi si sono presi anche i mal di gola, sottoscritto compreso, fra le altre cose. Bene, questa trasmissione continuerò quello che è stato il discorso dell'altra volta sulle determinazioni proprio del crogiolo dello stregone e riprendiamo esattamente col discorso della psicologia del profondo a proposito delle determinazioni. Dice la psicologia del profondo: il determinismo psichico è alla base della costruzione psicologica di Freud, che può pervenire a dare legittimità alla nozione di inconscio che nella psicanalisi è la nozione cardine tramite l'impiego rigoroso del principio di causalità che è alla base della lettura deterministica della psiche. Allora, cosa abbiamo in questo primo assunto che è preso dall'Enciclopedia di Psicologia edita da, vediamo un attimino se mi viene in mente il nome, vabbè, non ha importanza, anche perché sto andando a memoria visto che l'ho lasciata a casa, insomma. La prima cosa che noi dobbiamo tenere presente è che il lavoro di Freud e il lavoro che inizia verso la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento arriva a fare una scoperta che è rivoluzionaria nella storia dell'umanità. Scopre che l'uomo non è semplicemente ragione. Cioè, praticamente tutta la filosofia e tutta la psicologia stanno scoprendo che dentro l'uomo ci sono delle cose che sono assolutamente inspiegabili dal punto di vista scientifico e che non rientrano nei parametri all'interno dei quali andare a leggere l'uomo. Dopo 1700 anni di orrore cristiano, noi abbiamo questa scoperta. 1700 anni di orrore cristiano servivano per dire che dentro l'uomo c'era il male, c'era la moralità, c'era il desiderio, la tensione che portano alla distruzione della morale imposta da Dio. C'era quello che l'illuminismo chiama l'oscurantismo, cioè che cos'è l'oscurantismo? L'oscurantismo non è altro che la spiegazione dei fenomeni del mondo riferiti a un demonio, a forze occulte, a qualcosa che fosse esterno all'uomo e che magari penetrava nell'uomo. Bene, l'illuminismo fa la guerra all'oscurantismo, fa una guerra molto forte per imporre la ragione. Con Freud invece, con l'inizio, con la fine del 1800, l'inizio del 1900, la scienza scopre che l'uomo ha dentro di sé delle forze misteriose, delle forze arcane, delle forze che lo guidano nella scelta delle sue idee, nella scelta delle sue determinazioni all'interno della vita. Freud e poi tutte le scuole di psicologia scopriranno che l'essere umano non è quel becero scheletro materialista definito dal Dio creatore, che prende un po' di creta e gli sputa addosso e gli soffia addosso, gli soffia l'anima dentro, ma l'uomo è un insieme di forze, è un crogiolo di tensioni che sono proiettate nella vita, sia nello spazio che nel tempo. E Freud comincerà a elaborare, altri filosofi lo avevano già elaborato, il principio di causalità. Principio di causalità che non ha niente a che vedere col principio di causa prima, di motore in moto, il principio aristotelico, ma che ci dice in pratica che a ogni effetto, a ogni avvenimento, ogni cosa che noi facciamo ha alla sua origine una causa o più cause, oppure è una risoluzione di un insieme di cause. Pertanto ciò che io faccio non è qualcosa che nasce dal nulla dentro di me come idea astratta o idea malsana, ma se io faccio qualcosa è perché ci sono delle cause che mi spingono a fare quella cosa. Cause che possono essere conosciute o non conosciute, ma ci sono sempre delle cause che mi spingono a fare quella cosa. E Freud, proprio per riuscire a comprendere le cause che spingono l'uomo a fare delle cose che non sono moralmente quantificabili, non sono moralmente definibili, elabora l'idea dell'inconscio. Scrive Freud: l'ipotesi dell'inconscio è necessaria perché i dati psichici, perché i dati della coscienza sono molto lacunosi. Nei sani, non meno che nei malati, si verificano spesso atti psichici che possono essere spiegati solo presupponendo altri atti che non sono invece testimoniati dalla coscienza. Tutti questi atti coscienti restano slegati e incomprensibili se ci ostiniamo a pretendere che ogni atto psichico che compare in noi debba essere sperimentato dalla coscienza. Mentre si organizzano in una connessione ostensibile, se li interpoliamo con gli atti inconsci di cui abbiamo ammesso l'esistenza. Ma guadagnare in significato e in connessione è una ragione perfettamente legittima per andare al di là dell'esperienza immediata. Se poi risulterà altresì che l'ipotesi dell'inconscio ci consente di costruire un efficace procedimento con cui influenzare utilmente il decorso dei processi consci, tale successo costituirà un'inoppugnabile testimonianza della validità di quel che abbiamo assunto. Dunque, Freud afferma: molti degli atti consapevoli che io faccio e che posso descrivere nella mia quotidianità non sono manifestazione o contiguità di altri atti consapevoli, ma la loro causa sta nel mio inconscio, sta in una parte profonda del mio essere che è stata incisa in altre situazioni. Quella parte profonda del mio essere che è stata incisa in altre situazioni è la causa che mi porta a fare degli atti consapevoli. Ed ecco allora che nasce il primo assunto all'interno della psicologia, la prima dualità fra ciò che, di cui siamo consapevoli e ciò di cui non siamo consapevoli. Ma ciò di cui siamo consapevoli possiamo parlare. Possiamo parlare perché lo possiamo descrivere. Ciò che, di cui non siamo consapevoli appartiene al nostro profondo e noi non lo possiamo descrivere, ma lo possiamo vivere solo come tensione psichica. Vivendolo come tensione psichica è causa delle nostre azioni consapevoli. Ma noi non sappiamo descrivere consapevolmente ciò che è la nostra tensione psichica. Non essendo in grado di descrivere consapevolmente ciò che è la nostra tensione psichica, di fatto quella tensione psichica appartiene al nostro inconscio, a ciò che è fuori della ragione, ciò che la ragione non è in grado di descrivere. Ma la ragione però è in grado di descrivere ciò che noi manifestiamo in base a ciò che noi non siamo in grado di descrivere. Ecco allora che nasce con Freud l'idea che l'uomo è un essere complesso e che non può essere ridotto al semplice atto della creazione. Da questo momento il Dio dei cristiani non esiste più, e non esiste più in maniera talmente forte e talmente grande che molte scuole di psicanalisi si rifiutano di curare le turbe psichiche e le turbe psichiatriche dei preti cristiani, perché le loro turbe psichiche, le loro turbe psichiatriche non sono altro che un conflitto tra le tensioni che li spingono ad agire nella quotidianità e la loro morale che li porta a reprimere quelle tensioni. Il conflitto che nasce fra le tensioni della vita che spingono per essere soddisfatte, per essere manifestate nella quotidianità, e la morale educazionalmente imposta che uccide le tensioni, che impedisce alle persone di manifestare se stesse, è la causa della nascita delle fobie, in pratica delle fobie sessuali. A quel punto, quando la fobia sessuale, la fobia in generale, la fobia sessuale in particolare, si manifesta nella quotidianità, si trasforma in perversione. Cioè, un individuo che è immaturo, perché? Perché ha bloccato lo sviluppo delle proprie tensioni della vita attraverso una morale coercitiva, arriva a manifestare le sue perversioni, le sue fobie, attraverso un comportamento infantile, attraverso un comportamento coercitivo, perché ha ucciso dentro di sé la maturità della vita. E da qui nascono tutta una serie di conflitti. E allora ciò che la stregoneria ha sempre affermato nei corsi dei secoli, cioè che la ragione, il descritto, non è altro che una parte infima della realtà del nostro vissuto, e che la cosa importante è riuscire a disciplinare le forze che da dentro di noi spingono per uscire e dargli una direzione positiva per la vita del singolo individuo, viene riscoperto questo principio ad opera della psicanalisi freudiana, che in questo momento storico, stiamo parlando della fine del 1800, inizio del 1900, elabora il concetto di un individuo duale, in cui la ragione, in cui ciò che si conosce, è comunque legato a un inconscio che agisce sull'individuo per manifestare le sue tensioni nella vita quotidiana. E questa è la grande rivoluzione sociale freudiana. Avrà dei tempi chiaramente per calarsi fra le persone, non si è ancora calata del tutto. Comunque, noi in un individuo abbiamo due aspetti, uno che conosciamo mediante la ragione e uno che ci è sconosciuto e che appartiene al vissuto dell'individuo, alle sue tensioni, alla sua sedimentazione, ai suoi adattamenti soggettivi all'interno delle tensioni che ha manifestato, che ha subito e che ha risposto nel corso della sua esistenza. Un conscio e un inconscio, un superio e un io psichistico. E questo sarà la grande scoperta freudiana e della scuola di psicanalisi. Andiamo un attimino avanti allora. Dall'analisi di questo ragionamento risulta con sufficiente evidenza che tanto il giudizio che c'è una lacunosità nella serie degli atti coscienti, quanto l'assunto inferito da questo giudizio che lo psichico è in sé inconscio, poggiamo sul presupposto deterministico operante nella scienza naturale, secondo cui il reale esiste sempre soltanto in nessi causali rigorosi e senza lacune. Cosa mi significa tutto questo? Tutto questo significa che sia che io conosca le cause per cui l'esistente, il reale, è diventato ciò che è, ossia che io non riconosca le cause, cioè sia inconsapevole delle cause che hanno manifestato il presente ad essere ciò che è, comunque il presente deriva da cause e da relazioni causali che lo hanno manifestato. Pertanto, ritorniamo ancora una volta attraverso la psicanalisi a riscoprire ciò che afferma la stregoneria. La stregoneria afferma: sia che io conosca le cause, sia che le cause non le conosca, sempre cause ci sono alla base di ciò che esiste. Dunque, io mi devo attrezzare per affrontare ciò che esiste, in quanto ciò che esiste è causa di ciò che sarà. La stessa cosa lo trova la psicologia, che ci dice: sia che io lo conosca o sia che io non lo conosca, il presente è sempre il prodotto di cause. E questo discorso, che in linea di principio arriva all'origine dell'universo, e abbiamo un concetto in filosofia che è la causa incausata, cioè praticamente quel concetto secondo cui l'origine dell'universo è dato da una causa che non ha causa. Il vero problema in pratica sarebbe il Dio dei cristiani, il creatore dell'universo. L'unico problema di tutta la filosofia causale è che proprio l'origine dell'universo è l'unica causa che non ha causa, perché tutte le trasformazioni dell'universo sono all'interno delle tensioni dell'universo stesso. Se noi oggi ci possiamo girare indietro e guardare il divenuto dell'intero universo, questo lo possiamo fare perché le qualità dell'universo in cui viviamo sono quelle di manifestare ciò che le cose sono. Pertanto non c'è qualcuno che ha creato le cose che sono, non c'è qualcuno che ha diretto le cose affinché le cose in questo momento siano ciò che sono, derivando da un'origine in cui non erano. Ma le cose oggi sono ciò che sono perché la qualità, la base di tutto ciò che è, lo portava a manifestare le cose. Se le cose oggi sono ciò che sono, è perché una serie di cause che ha portato l'energia dell'universo, la materia dell'universo a manifestare quelle cose, hanno prodotto una serie causale per cui le cose oggi come oggi sono ciò che sono. Pertanto non c'è una volontà all'origine dell'universo, ma c'è una qualità di trasformazione dell'universo, una qualità di trasformazione che è all'interno degli oggetti ed è la loro capacità di manifestare la loro coscienza. Proviamo ad andare avanti. Alla concezione deterministica si sono opposti in sede psicoanalitica Jung e in sede psichiatrica Bismanger. Scrive Jung: non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che la causa è un modo di vedere. Essa afferma il rapporto necessario e costante della serie di eventi A, B, C, D, Z, ma anche la finalità è un modo di vedere, giustificato sul piano puramente empirico dal fatto che esistono serie di eventi il cui nesso causale è sì evidente, ma il cui significato diviene comprensibile solo attraverso l'effetto finale. Se vogliamo lavorare veramente da psicologi, allora dobbiamo conoscere il senso dei fenomeni psichici, e per questo è assolutamente impossibile considerare la psiche in senso solo causale. Dobbiamo considerarla anche in senso finale. Allora, al senso causale cosa aggiunge Jung? Jung aggiunge l'intento finale. Che cos'è l'intento finale di Jung? È la finalità cui le cause conducono. Ci dice Jung: è vero, io se dal giorno oggi mi giro indietro, io posso vedere le cause che mi hanno portato ad essere ciò che sono. Però attenzione, quelle cause non erano cause meccaniche, ma erano cause con una loro intelligenza, con una loro volontà, con una loro capacità psichica. Dunque, sì, la causa si è manifestata, ma la causa si è manifestata in un senso, in una direzione. Pertanto, se io dal momento presente mi giro al passato, vedo una serie di cause, ma se io dal momento presente mi giro verso il futuro, non vedo la sequenza di cause. Però la mia azione sarà il fondamento di una futura sequenza di cause. Dunque, girandomi al passato, vedo la trasformazione causale, ma girandomi verso il futuro, vedo solo l'atto di volontà che io faccio nel dirigere le mie trasformazioni rispetto al futuro. Questo dirigere le mie trasformazioni rispetto al futuro, questo mio essere diventare causa che produce il futuro, che agisce nel presente per manifestare il futuro, è il mio atto di volontà, è il mio essere Dio, è la mia rappresentazione divina nell'oggettività in cui vivo. E questa è la visione junghiana. Cioè praticamente dice, le cause non sono semplicemente dell'oggettività amorfe, ma sono dei soggetti che manifestano intelligenza, che manifestano volontà, che manifestano tensioni. Come ha fatto mio nonno ad uscire dal brodo primordiale e a manifestare tutto ciò che oggi esiste nella condizione in cui è? Manifestando la sua intelligenza, manifestando il suo potere di essere, manifestando la sua volontà nel momento immediato in cui lui viveva, nel momento immediato in cui lui sceglieva. Ebbene, la scelta di milioni e milioni di anni fa si è riprodotta generazione dopo generazione. Ogni generazione fu causa della generazione che l'ha seguita. Ogni generazione ha manifestato la sua volontà scegliendo e avendo un fine, un fine per la propria scelta. Ebbene, la sequenza causale che mi ha portato a me ad essere ciò che sono aveva anche delle finalità generazioni dopo generazioni che si sono manifestate in ogni attimo presente. In pratica ogni generazione non ha fatto altro che vivere in un infinito numero di presenti, i quali hanno forgiato il loro futuro, ma il futuro nel momento stesso in cui si è presentato altro non era che un presente. E questa è la visione junghiana. Dunque abbiamo due elementi che vengono a mettersi insieme. Tutto ciò che succede è il prodotto di cause.